I Cellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi. Non c'è giustizia senza umanità, è il titolo del forum tenutosi venerdì scorso, organizzato dalla senatrice Paola Binetti, nell'ambito del dibattito sulla riforma della giustizia. Nell'occasione è stato proiettato il cortometraggio Stabat Mater, con la regia di Giuseppe Tesi, una produzione dell'Associazione Culturale Teatro Elettra di Pistoia. Coinvolgere i detenuti nell'attuazione di un corto cinematografico affiancati da due attori professionisti, Melania Giglio e Giuseppe Sartori, è stata l'idea guida del progetto, utilizzando e mettendo a disposizione il linguaggio registico di cui l'associazione si fa espressione ed interprete. L'obiettivo cardine del progetto, in linea con l'articolo 27 della Costituzione, ha mirato alla valorizzazione della persona nella sua crescita umana e culturale, promuovendone anche il reinserimento sociale che superi una logica strettamente assistenziale. Il cinema, il teatro, l'esperienza artistica, come sempre, hanno una dimensione catartica che aiuta le persone a recuperare consapevolezza di sé, del dolore e della sofferenza che stanno sperimentando nella loro condizione di limitazione della propria libertà, ma anche consapevolezza del dolore e della sofferenza che hanno causato ad altre persone. Lo ha detto ai nostri microfoni la senatrice Binetti. Ascoltiamola.
Per noi è un'iniziativa, quella di oggi, particolarmente importante, perché tiene insieme quella dimensione straordinaria che è l'obiettivo tendenza che tutti abbiamo, l'umanizzazione delle carceri, intesa come esperienza in cui chi si trova lì, perché evidentemente dovrà pure espiare una colpa, sempre immaginando che non ci siano innocenti, no? Ma che ci siano persone che abbiano davvero commesso una colpa, lo possa fare nelle migliori condizioni possibili. Il cinema, il teatro, l'esperienza artistica, come sempre, ha una dimensione catartica che aiuta le persone a recuperare consapevolezza di sé, consapevolezza del dolore e della sofferenza che stanno sperimentando nella condizione di limitazione della propria libertà, ma anche consapevolezza del dolore e della sofferenza che in qualche modo hanno occasionato ad altre persone. La catarsi nasce secondo questo doppio profilo, no? Di ciò che io ho sofferto e che in qualche modo vorrei poter non dover soffrire più, ma anche di ciò che ho fatto soffrire e di cui mi impegno in qualche modo a evitare qualunque tipo di recidiva, perché leggo la recidiva anche nella chiave della sofferenza inferta. In questo momento storico che stiamo vivendo noi, questo diventa un'opportunità per capire che la qualità di vita delle carceri diventa la cifra della cultura e della civiltà di un paese. Non è questione di un buonismo facile, no, è questione di una consapevolezza forte che la giustizia o è una giustizia riparativa o non riesce nemmeno ad essere una giustizia punitiva, non è nulla, perché il vero riscatto è quello della persona che acquisisce consapevolezza di sé. Ma le carceri debbono servire a questo, quindi l'umanità delle carceri non è soltanto un'umanità che si traduce in un trattar meglio che è giusto e doveroso, ma si tratta proprio di potenziare risorse, capacità, energie, perché di fatto il nostro sistema paghi anche una propria colpa. Sappiamo tutti che nelle carceri ci sono persone che ci sono finite per motivi di estrema povertà, persone che vengono da esperienze di una dipendenza mal vissuta, culminata in episodi di microcriminalità. Abbiamo bisogno di restituire quello che una società malata non ha saputo dare prima, anche ora, a queste persone.
E tra i relatori al forum tenutosi nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani anche Monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, il quale ha sottolineato che l'arte è ciò che spalanca l'animo, il cuore, la mente, è un'esperienza che libera. Il cinema in particolare fa sì che l'immaginazione allarga i confini, supera le sbarre e le situazioni di detenzione. Ascoltiamo la sua testimonianza.
La battuta che chiude il film Cesare deve morire dei fratelli Taviani, che appunto è un film che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino nel 2012, si conclude così: da quando ho conosciuto l'arte, questa cella è diventata una prigione. Quindi l'arte è ciò che spalanca l'animo, il cuore, la mente, è un'esperienza che libera. Non è un caso che Paul Klee dice che l'arte non ripete le cose visibili, ma rende visibili. Ecco, questo è un po' il lavoro che moltissime associazioni laiche, cattoliche o singole persone compiono nelle varie case di detenzione di tutta la nostra penisola. Intanto ci sono tante esperienze anche di cinema, no? Il cinema in fondo fa sì che l'immaginazione allarga i confini, supera le sbarre, le situazioni di detenzione, ma penso anche al teatro. Il processo drammaturgico in fondo permette di vestire i panni di personaggi che incarnano identità differenti e vivono anche in contesti differenti, quindi c'è una prova, diciamo, di umanità diversa da quella che uno è stato. E poi penso anche ancora al cinema, come sia importante l'opera di selezione, di incorniciamento della realtà da prelevare per costruire e consegnare allo sguardo dello spettatore. È un esercizio continuo di una libertà di scelta. In questo caso penso ad esempio alle grandi esperienze che abbiamo fatto come Dicastero, quando con Sky abbiamo portato il cinema in case di detenzione con gli attori, ed è stato un momento davvero molto interessante, affascinante, perché un cinema in sala vive il gioco magico della condivisione delle emozioni, delle enfatizzazioni delle emozioni. Quindi io credo che è un'esperienza molto interessante, perché la sfida in fondo che ogni giorno ci si propone, quelli che lavorano appunto nelle carceri, che fanno volontariato in carcere, che fanno questi percorsi di formazione nelle case di detenzione, è quello di aiutare i detenuti non a contare i giorni che mancano, piuttosto a vivere la sofferenza del momento e proprio in quel momento cogliere le tracce di futuro. E non dimentichiamoci che tutto questo si inserisce nell'articolo 27 della nostra grande Costituzione, in cui si dice appunto che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. A me pare che questo verbo tendere sia un po' debole, sia quasi un po' rinunciatario, sia un verbo che tende al ribasso, perché è come dire beh, proviamoci. Invece io credo che una società democratica, una società adulta, una società come la nostra deve con più decisione dire le pene necessariamente nel più breve tempo possibile devono condurre le persone che hanno sbagliato per vari motivi a reinserirsi in una società capace di accoglierli. E non dimentichiamoci che se nella storia della salvezza non ci fosse stata una seconda volta che Dio ha sempre offerto al suo popolo, noi non avremmo mai avuto una storia della salvezza.
E si è concluso nei giorni scorsi nel carcere di Poggio Reale il progetto È in gioco la tua vita, un intervento socio-educativo diretto al trattamento della ludopatia. L'iniziativa è stata promossa da Samuele Ciambriello, garante campano dei diritti delle persone private della libertà personale, e realizzata dall'associazione Sognatore nel deserto. Obiettivo specifico del progetto è stato l'avvio di un percorso di consapevolezza rispetto alla dipendenza da gioco patologico. I sottobiettivi sono stati la suddivisione per aree di intervento, emotiva, cognitiva e comportamentale. Ascoltiamo Ciambriello.
È un intervento socio-educativo diretto al trattamento della ludopatia, d'intesa con le associazioni Sognatori nel deserto Ollus. L'abbiamo fatto per i detenuti, 16 di loro, tutti, diciamo, stati diversi reati, spaccio o altro, che sono nel padiglione Roma del carcere di Poggio Reale. Il corso si è svolto due volte la settimana, diciamo è partito a marzo e terminato a luglio. Questi detenuti del reparto Roma, primo e secondo piano, sono detenuti ristretti lì tossicodipendenti, anche con HIV conclamata, hanno avuto una possibilità attraverso un'area emotiva, un'area cognitiva, un'area comportamentale di capire le proprie responsabilità. C'è stato chi addirittura ha perso un'azienda per ludopatia, per gioco.
Perché la scelta proprio di questo tema? E poi come è stato accolto in carcere?
Io come garante dei detenuti mi sono occupato ultimamente di fare progetti per sex offender che sono nel carcere di Poggioreale, Secondigliano, il carcere di Vallo della Lucania, Benevento e Carinola. All'inizio nell'area comportamentale alcuni comportamenti loro non li portavano, perché tu non è che vai in carcere perché sei accusato di ludopatia, tu sei un soggetto ludopatico e diventi spacciatore internazionale o spacciatore nazionale, e quindi le problematiche legate alla sfera emotiva ed affettiva, c'erano delle distorsioni cognitive in alcuni di loro, per esempio concernenti il gioco. L'associazione ha messo al centro dell'attenzione tutte queste vicende. Alcuni di loro, per esempio, parlando pure con me sul tipo della vittoria, la speranza, ogni volta dice: ma io andavo là l'ultima volta con la speranza di vincere. Ho capito, ma tu perdevi 5 minuti 20.000 euro. E loro non avevano nemmeno la cognizione del danno che procurava la ludopatia in se stessi e sulle proprie famiglie.
Molto spesso le vittime di ludopatia non sanno di avere questa patologia, che peraltro adesso è anche riconosciuta oggettivamente, ci sono anche degli interventi mirati. E come hanno capito, sono riusciti a comprendere effettivamente che loro erano malati o sono malati?
Per quanto concerne i legami familiari, è emerso che su 16 casi analizzati, solo 3 non hanno alcun tipo di rapporto con i familiari. In 2 casi addirittura le dipendenze hanno determinato la rottura sia con la moglie che con i figli. Poi per altri partecipanti c'è un rapporto regolare, gli stessi hanno dichiarato di avere sostegno anche materiale, morale in carcere, fanno le visite regolarmente. Però stanno lì e vengono aiutati per un percorso riabilitativo con le comunità esterne e con il CERT. Noi abbiamo poche comunità in Italia che ospitano persone tossicodipendenti o con doppia diagnosi o legati alla ludopatia. Quindi c'è una stretta dipendenza da gioco e da sostanze.
Diventare parrucchiere in carcere, il progetto è della moderna Officina dell'Acconciatore, che grazie a Gianroberto Violini, parrucchiere cingolano, ha attivato un percorso formativo nella casa circondariale anconetana di Montacuto. L'organizzazione è stata curata in collaborazione con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti e ha visto la partecipazione di 18 detenuti. Ce ne parla Giancarlo Lillini, responsabile Scuola MOA Parrucchieri, Regione Marche.
Siamo stati contattati da un'associazione che è la CPI, la dottoressa Angela Anderlucci, che ci ha proposto se volevamo organizzare un format per l'Istituto di Montacuto. E io ho accettato, ho preparato tutto il format con gli orari, con tutto quanto il programma che volevamo sviluppare, tutta l'attrezzatura che gli abbiamo dato, e poi dopo l'ho sottoposto al carcere e il carcere ha accettato di fare questa iniziativa per 2 gruppi di detenuti, perché il corso lo svolgiamo la mattina per un gruppo, pomeriggio per un altro gruppo. Sono 9 detenuti la mattina e 9 detenuti il pomeriggio.
Qual è stata la risposta degli ospiti dell'istituto? Come hanno accolto questo progetto?
I ragazzi sono molto entusiasti, perché sicuramente non hanno mai avuto un'idea del genere, no? E quindi si sono trovati a sperimentare magari un lavoro che probabilmente per qualcuno quando uscirà potrebbe essere un'opportunità. L'idea di partenza era quella, far capire a chi sta dentro che magari c'è una professione, dare un approccio a questa professione, farli capire con 30 ore, e siamo riusciti a far capire i lati positivi, le opportunità che dà questa attività, sia sociali che economiche, quindi erano tutti molto attenti, hanno tutti una gran voglia di imparare. L'iniziativa è stata molto apprezzata. con questa 30 ore abbiamo impegnato queste persone, le abbiamo motivate, si sono un pochettino sentite utili a qualcosa. Neanche io pensavo che ci fosse una risposta così positiva da parte dei detenuti. I primi due interventi eravamo un po' titubanti di stare a contatto con questa gente, abbiamo dato in mano anche della roba abbastanza pericolosa, avevamo forbici, abbiamo rasoi. Poi invece abbiamo visto che erano loro stessi molto disponibili e facevano molte domande per capire.
Il vostro mestiere è un mestiere di precisione. Come siete riusciti a insegnare questa tecnica a persone che hanno vissuto senza regole?
Non è stato difficile coinvolgerli nella partecipazione a imparare. Dopo noi ci siamo portati, noi le chiamiamo pupette, queste teste finte, con i capelli finti, e lì abbiamo insegnato a tagliare.
Qual è stato il passaggio più difficile per voi e qual è stato il passaggio più difficile per loro, cioè quello da insegnare e quello da apprendere?
Per noi, tranne le primissime due lezioni, dove certi volti, certi atteggiamenti erano un po' diffidenti, e poi invece abbiamo visto che erano molto collaborativi, domandavano, chiedevano, si aprivano, parlavano. Poi per il resto nessuna differenza, noi facciamo scuola fuori dall'istituto a tanta gente, posso dire che cambiava pochissimo.
Incontrare i detenuti, parlare con loro di legalità e delle vittime dei reati. Succede a Varese, dove il Centro Giustizia Riparativa, grazie al supporto del Comune, della cooperativa Lotta contro l'Emarginazione e Fondazione ENAIP Lombardia, sta realizzando interventi di inclusione sociale mediante l'implementazione di programmi di giustizia riparativa. Il centro, peraltro, prevede la messa in campo di differenti strumenti, tra questi lo sportello per le vittime, i gruppi di orientamento per rei e vittime, conference group, percorsi di prevenzione e sensibilizzazione per istituti scolastici di differente tipo e grado. Inoltre si propone come uno spazio inclusivo in cui attivare processi di riflessione sul paradigma riparativo aperto a tutti gli interlocutori che a differente titolo si trovano coinvolti in situazioni conflittuali o di frattura dovuta alla commissione di un reato. Ce ne parla Sonia Caronni, coordinatrice dello sportello varesino.
Dei gruppi di orientamento riparativo che sono finanziati da un progetto di Regione Lombardia sulla giustizia riparativa. L'obiettivo è quello di fare informazione tra la popolazione ristretta rispetto al nuovo paradigma riparativo. Lo facciamo con dei laboratori improntati sulle soft skills, nel senso che utilizziamo delle metodologie attive, dei giochi, delle attivazioni educative, affinché i detenuti che vi partecipano possano approcciare la dimensione del reato commesso, approcciare la dimensione dell'assunzione di responsabilità, iniziare a intravedere l'idea che c'è una vittima e che con la commissione del reato hanno creato una frattura con la vittima specifica, che è con la comunità, e a quel punto, se il gruppo dei detenuti che partecipa accetta, portiamo all'interno una voce della vittima sotto forma di drammaturgia, che sono delle voci di vittime estrapolate dai rapporti di vittimizzazione del nostro sportello vittime, rese anonime, messe in drammaturgia, portate all'interno dell'istituto. Il percorso si chiude con chi ritiene opportuno di scrivere una lettera di scuse.
Quanti ospiti ha visto coinvolti questa vostra iniziativa?
Sì, allora, questa prima edizione 8 sul carcere di Varese, sia italiani che migranti, con gruppo eterogeneo per età, ma con una condizione tendenziale essere al primo reato e aver accettato di voler partecipare a questo tipo di percorso. Potevano anche dire di no e non sarebbero stati inseriti.
Quali sono stati i risultati?
Con grande sorpresa i risultati sono stati veramente buoni, nel senso che, tranne alcune situazioni in cui sono rimasti sulla posizione che loro non erano responsabili di nulla e avevano negato anche la commissione del reato, per altre è stato invece un processo interessante e importante rispetto all'assunzione di responsabilità anche dal punto di vista emotivo della commissione del reato, e hanno iniziato a vedere la frattura creata con la vittima. Alcuni hanno chiesto a questo punto di poter fare una mediazione penale, che noi metteremo in campo, perché non la facciamo noi, noi siamo dei facilitatori di giustizia riparativa.
Lei pensa che questo progetto possa avere anche un effetto domino con gli altri ospiti della casa di reclusione?
Sicuramente sì, perché nel momento in cui si rompe un meccanismo di negazione, di non assunzione di responsabilità, si innesta il meccanismo dell'assunzione di responsabilità e di intravedere la possibilità di fuoriuscire dal circuito criminale.
E con la testimonianza di Sonia Caronni del Centro Giustizia Riparativa di Varese si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su www.vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
E di noi questa notte avrà pietà, dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile follia. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, resta e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi. Io e te, lo stesso pensiero. Io e te, il tuo mio respiro. Yeah. amico cerca me. E ti ricorderai del morbillo e le cazzate fra di noi. La prima esperienza fallimentare, chi era lei? Amico, era ieri, le vele le hai spiegate ormai. E tu ragazza pure tu, che arrossivi se la mano andava.